www.radiojo.it e la storia continua. Nella vita quotidiana, il piacere della carne. Ogni ben di Dio. Queste motivazioni culturali e simboliche valevano meno, naturalmente, per i contadini, i quali si limitavano a consumare carne per sostenersi e combattere la quotidiana battaglia contro la fame. Anch'essi, tuttavia, nel Medioevo mangiavano molta carne rispetto ai parametri odierni, poiché l'uso dei boschi e dei pascoli restò a lungo un'attività comune a tutti. Solo a iniziare dall'XI-XII secolo, in seguito all'aumento della popolazione, si cominciarono a distruggere le foreste e soprattutto si cominciò a limitare il loro uso alle sole classi nobili. Si moltiplicarono le riserve, il diritto di caccia diventò un privilegio, i diritti di pascolo furono regolamentati e limitati e la carne diventò sempre più un consumo di elite. Non per questo essa scomparve dalla cultura alimentare dei ceti poveri. Vi rimase però soprattutto come desiderio, come sogno, come rivendicazione di un bene espropriato. Figure leggendarie come quella di Robin Hood, che percorre la foresta in spregio dei divieti imposti dai nobili, sono anche l'immagine utopica di un mondo in cui si potesse liberamente andare a caccia e mangiare carne. Analogamente, la carne di ogni genere e specie, belle, pronte e cucinata in tanti modi diversi, è la presenza più cospicua nei paesi di cuccagna, che l'immaginario popolare si raffigura forniti di ogni ben di Dio, un'utopia alimentare che si diffonde a iniziare dal XIII secolo e permane lungo tutta l'età moderna, svelando come altra faccia di sé il quotidiano paese della fame, o almeno dell'insoddisfazione. Rimane insomma fortemente radicata anche nei secoli che vedono diminuire il consumo di carne per motivi di necessità economica o di costrizione sociale, l'idea che gli altri cibi sono un po' dei sostituti, dei surrogati. Così, ad esempio, quando si dice che i legumi sono la carne dei poveri, è chiaro che il riferimento alto rimane sempre la carne. Lo stesso accade per i pesci, che nei periodi di quarantena deve sostituire la carne, poca o tanta che sia, e viene perciò sentito come cibo di ripiego, scarsamente desiderato e dotato di un profilo culturalmente basso. Anche l'astinenza quaresimale, come pratica di penitenza imposta dalla Chiesa Cattolica nei 40 giorni che precedono la Pasqua e accompagnata da analoghe astinenze in periodo dell'anno o giorni della settimana, rientra nel quadro che abbiamo tracciato. Esso rappresenta l'estensione all'intero corpo dei fedeli, ma limitata nel tempo, del modello alimentare monastico e ancora una volta conferma l'immagine alta, forte, che si ha di quel consumo. Se un'astinenza deve avere valore di merito, la cosa di cui ci si astiene deve essere oggetto di desiderio. Non per nulla l'astinenza della carne va di pari passo, nella normativa quaresimale, come nelle scelte di vita monastica, con l'astinenza della sessualità. E grasso e bello. Da questo punto di vista, i piaceri della carne, o la rinuncia ad essi, si inseguono l'un l'altro con un gioco di parole che non è solo linguistico, ma riflette anche una ben precisa cultura dietetica, che affida la carne alimento, la funzione, tra le altre, di stimolare la carne-corpo, cioè la sessualità. Nel linguaggio ecclesiastico, così come in quello comune, si definisce la dieta quaresimale come mangiare di magro, mentre il mangiare di grasso equivale a mangiare carne. Dunque, la cultura medievale, rimasta in questo caso fino ai nostri giorni, identifica la carne con il grasso, proiettando anche su quest'ultimo valore alimentare un'immagine fortemente positiva. Difatti, i tagli di carne erano tanto più apprezzati quanto più erano grassi, e anche sul piano simbolico l'aggettivo grasso denota benessere e felicità. Per Bologna l'epiteto grassa non fu certo coniato per dileggio, e l'alta borghesia fiorentina non trovò di meglio che quell'aggettivo per autodefinire proprio statuto sociale nel momento del massimo potere economico e politico: il popolo grasso. I canoni di valutazione, come si vede, completamente opposti a quelli attuali, e l'affannosa richiesta di carne magra, oggi così di moda, sarebbe apparsa ai nostri progenitori quantomeno bizzarra. Ancora più bizzarro sarebbe apparso chi, senza motivi di costrizione o senza una forte vocazione penitenziale, avesse dichiarato di non gradire la carne. Il pasto dei forti. La cultura medievale a tutti i livelli sociali, nobiliare, monastico, contadino, attribuisce principalmente alla carne la capacità di nutrire il corpo, di renderlo forte e vigoroso. Tale nozione, fondamentalmente scorretta sul piano scientifico, giacché sono soprattutto i carboidrati a fornire energia all'organismo, anche se la carne a costruire con le sue proteine la massa muscolare, trova forse la sua principale ragione d'essere nelle immagini di violenza, e dunque di forza, che culturalmente si collegano con l'uccisione degli animali, inevitabilmente premessa del consumo di carni. Ciò vale soprattutto per la caccia, principale attività dei nobili oltre a quella professionale della guerra. Appunto, la caccia è una sorta di specchio della guerra, di cui ripete pari pari le tecniche, le strategie, lo spirito. Nulla di strano, dunque, se l'aristocrazia medievale pensa alla carne, soprattutto la selvaggina, come al cibo destinato per eccellenza al proprio ceto. L'immagine della forza e della violenza, essa pare il cibo naturale a chi pone la forza e la violenza al centro dei propri valori di vita. Di qui l'assimilazione carne-armi, in positivo e in negativo. Chi è obbligato a deporre le armi, e viene perciò di fatto simbolicamente emarginato dalla società dei forti, deve anche astenersi al consumo di carne, che di quella forza è ritenuta lo strumento. È quanto leggiamo ad esempio nel capitolare De Clericorum Percussiboris di Lotario, emanato nella prima metà del IX secolo. Chi si è macchiato dell'omicidio di un vescovo deve abbandonare il cingulum militare per il resto dei suoi giorni e vivere di soli vegetali. Sul finire del secolo X, un sinodo presieduto dall'imperatore Ottone III e dal Papa Silvestro II sancì questa punizione per Arduino di Ivrea, accusato di aver fatto assassinare il vescovo di Vercelli, Pietro.
www.redigio.it e la storia continua.